State ascoltando SBS Italian.
Ora partiamo invece con il nostro prossimo ospite, il professore di finanza della University of New South Wales di Canberra, Max Tani.
Allora, Massimiliano Tani che ci sta parlando in questo momento da Sydney. Buongiorno Massimiliano.
Ciao caro, sono confuso anch'io perché ho cominciato a parlare, ti avevo sentito mentre davi i risultati calcistici, poi quando hai detto Massimiliano ci sei, c'è Massimiliano A e la B, per cui adesso non so se arriveremo alla cosa di Mike, no? La 1, la 2, la 3.
Esatto. in effetti sta diventando sempre più complicato per voi due capire con chi sto parlando. Allora, Massimiliano l'economista in questo caso. Senti, Max Major, i rapporti tesi tra Cina e Australia sono naturalmente al centro dell'attenzione di questi giorni, abbiamo parlato molto nel primo servizio, ci sono naturalmente tantissime conseguenze economiche, anzi si potrebbe dire che le conseguenze economiche sono quelle più rilevanti. Una delle più importanti destinazioni commerciali per l'Australia è la Cina, un dollaro su tre dell'export australiano arriva dalla Cina e per alcuni settori come l'esportazione del ferro Pechino rappresenta l'80% del mercato. Numeri che appunto suggeriscono una posizione di debolezza o perlomeno una negoziazione che potrebbe avere dei costi molto elevati in questo contesto di tensioni e incomprensioni. Quali sono le intenzioni del governo, sia quello australiano che quello cinese, se arriverà a una rottura importante secondo te?
Le intenzioni del governo australiano non sono chiarissime perché da una parte vogliamo mantenere ovviamente questo accordo commerciale o questa relazione commerciale con la Cina che da 20 anni praticamente sta dando molta ricchezza all'Australia, sta dando lavoro. Abbiamo ovviamente una storia, un approccio, o perlomeno gli australiani hanno una storia, un approccio che è completamente diverso dal sistema cinese e lo porta alcune volte a essere in contrasto con questo, come abbiamo visto di recente. Secondo me ci sono due tipi di problemi. Il primo che per quanto noi facciamo in Australia non siamo stati molto bravi a essere diplomatici, cioè perlomeno i nostri politici non sono stati, sono stati forse più politici che non diplomatici, mentre ci stiamo rendendo conto che avere delle competenze diplomatiche, non soltanto politiche, è importante. Quindi, come abbiamo visto ancora ieri sera, Rudd lo diceva sulla ABC, stiamo parlando troppo, ci sono troppi politici che fanno annunci, invece bisogna parlare meno e fare di più.
Dietro le quinte magari.
Dietro le quinte, però secondo me l'altra cosa invece che io noto e che mi sembra abbastanza strana e forse un peccato, e lo noto perché sono un immigrato in Australia, come forse lo siete anche voi, è il fatto che ci sia sui giornali, anche quando vengono presentati servizi in televisione, ci sia solo e soltanto l'idea australiana di come deve essere questa relazione, ma mai ci poniamo il problema di capire come i cinesi possono vedere quello che succede. E cercare di capire come lo vedono i cinesi non vuol dire io australiano penso che tu cinese la vede in questo modo, ma vuol dire cercare di trovare magari un esperto di Cina che possa spiegare a noi australiani che non siamo magari esperti di Cina come la pensano loro, perché sennò continuare a dire io la vedo così e se mi metto nelle tue scarpe la vedo così non è che risolva il problema. Il problema risolvono quando punti di vista diversi vengono capiti, e secondo me non siamo ancora arrivati a capire che cosa bisogna capire.
Questo dal punto di vista politico chiaramente, ma dal punto di vista economico, quello che si stanno tutti chiedendo, si sta ancora facendo il gioco, quello che tu definivi il gioco del pollo, cioè insomma teoria dei giochi per vedere
chi è quello
che si scosta per primo o se arriva a un deterioramento?
No, il deterioramento c'è, io ti dico, l'Università di New South Wales è una delle più grandi d'Australia, noi per il problema in parte di Covid, ma in gran parte perché gli studenti che arrivano dall'Asia non sono arrivati, abbiamo perso 500 posti di lavoro. Di questi 500, una parte significativa sono posti di lavoro di persone che non vorrebbero non lavorare più in università. E come noi, in università di New South Wales, ci sono tante altre università, direi quasi tutte le altre università in Australia, che stanno tagliando posti proprio perché gli studenti internazionali, export numero 3, davanti al vino, davanti al turismo, non abbiamo. Per cui questo atteggiamento, diciamo così, di essere confrontational, non mi viene la parola in italiano, nei confronti della Cina, per alcune centinaia di persone dell'Università del New South Wales e per altre centinaia di altre università vuol dire io arrivo a casa con il pacchetto di arrivederci e di disoccupazione, per cui effettivamente sta toccando la vita di persone. Bisognerà, certamente, non tutto è perduto, però occorre cambiare rotta e, ripeto, lasciare forse a competenze in materia il discorso. Ecco, sto facendo io forse lo stesso errore, mi occupo di economia, quindi non entro in altri discorsi, lasciamolo a chi effettivamente è competente e ci può spiegare come possiamo fare.
Max, cambiamo argomento e lasciamo per un attimo la Cina e torniamo in Australia e parliamo un po' del mercato immobiliare che sorprendentemente continua a crescere, smentendo quelle previsioni di molti analisti che ipotizzavano pre-Covid un crollo nel prezzo delle case. Questo non è avvenuto e i prezzi infatti stanno già aumentando. Sono i mutui a basso costo che stanno tornando a motivare gli australiani a comprare casa o ci sono altri fattori?
È effettivamente il costo molto basso del denaro che fa sì che la gente corra in un certo senso a comprare casa. E anche questo un anno in cui, ricordi, in aggiunta ad avere costi molto bassi del mutuo abbiamo poche possibilità di spendere, quindi la gente un piccolo gruzzoletto per chi il lavoro ce l'ha ancora, ce l'ha, e in secondo luogo abbiamo anche una serie di incentivi per comprare casa, fare ristrutturazioni, eccetera, che anche loro aiutano. Ti ricordo che nel caso australiano, quando c'è timore che il mercato immobiliare si riduca, diciamo così, la situazione economica non sia così positiva, la gente smette di mettere casa sul mercato, per cui improvvisamente il numero di compravendite diminuisce. Ed è quello che assorbe, diciamo così, lo shock. Non abbiamo il cambiamento di prezzi come per esempio possiamo vedere negli Stati Uniti.
Quindi ci sono soldi ma non ci sono case.
Quindi ci sono soldi ma non ci sono case e la gente si tuffa sulle poche case che ci sono e con costi molto bassi di mutuo questo sembra essere il gioco. Certo è che non ci sono più, non dobbiamo più gridare al fatto che ci sono investitori stranieri che rubano le case agli australiani, perché questo è praticamente un gioco completamente interno.
Ieri abbiamo parlato nel programma della proposta del governo del Victoria di introdurre indennità di malattia, seppur limitata, 5 giorni all'anno per i lavoratori casual. Al di là di tutte le considerazioni etiche, è una proposta che può aiutare l'economia o un costo in più, come suggerisce invece il governo e l'opposizione statale nel Victoria?
La risposta dell'economista, l'una e l'altro, perché è vero che avere, e questo l'avete visto voi nel Vittoria più di altri, ci sono tutta una serie di lavori casual, per esempio quello delle security guard, le quali non hanno possibilità di avere malattia, e quindi quando sono malate, se devono decidere se sfamare la famiglia o andare a lavorare, vanno a lavorare, e se magari hanno il Covid o il raffreddore o qualche altra cosa, è un problema di natura medica che viene fatto esplodere. Dall'altra parte i datori di lavoro dicono: vabbè, d'accordo, io ti posso dare più soldi per avere un po' di malattia, e quindi se tu sei malato stai a casa invece che andare a influenzare gli altri co-worker, però ricordiamoci anche che i salari dei casual sono più alti proprio perché rinunciano a tutta una serie di benefici, quindi in un certo senso la paga dei casual è più alta proprio perché in teoria il casual stesso dovrebbe comprarsi lui o lei l'assicurazione malattia e farsela da solo.
Che è un po' una foglia di fico però, se vogliamo, Max,
è
visto che è soltanto il 25% e non hai malattie, non hai vacanze.
È molto foglia di fico, è assolutamente molto foglia di fico. Occorre effettivamente venire magari un attimino fuori dall'ideologia di dire io considero il lavoro soltanto quello degli schiavi perché sono un capitalista spinto, oppure, oppure l'opposto, e rendersi conto che ci sono delle persone che anche l'economia e gli esperimenti economici ti dicono che quando hai incertezza tu non fai tutta una serie di decisioni o fai delle cose semifolli. Bisogna riportare, secondo me, un po' di equità e di justice in questo rapporto, che sennò vediamo veramente come estremo, tra capitale che dice il lavoro non vale assolutamente niente, lo sostituisco con la macchina, e invece noi comuni mortali che abbiamo nome e cognome e contribuiamo alla ricchezza di chi il lavoro ce lo dà, ma vogliamo avere un minimo riconoscimento e trattamento dignitoso in controparte.
E su questa nota noi ringraziamo e salutiamo il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Max Tani. Noi ci risentiamo presto. Grazie Max.
Certamente, ci risentiamo la prossima settimana. Buona giornata a voi tutti gli ascoltatori.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.